Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Le 12 e 9 minuti qui a Radio Time è il momento del giustiziere. Jerry Palazzotto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Come va?
Tutto bene Jerry. Insomma, si è sviluppato bene il fine settimana. Il lunedì è iniziato bene.
Soprattutto
è
il suo.
Esatto, sì, perché ce l'avete con me?
Ma se te la chiami.
Parlate.
Allora, partiamo parlo io per anzianità.
Parla lui.
Una persona che ha fatto il weekend lungo e che ieri addirittura non si è presentata sul luogo di lavoro e che di martedì pretende di parlare di come è andato il fine settimana. Bravo, è chiaro, bravo, che è una persona che ha il carbone bagnato.
E va bene, lo ammetto.
Quindi, per evitare, diciamo, basta. Fare stragi di cuori e di altre cose, andiamo avanti, perché questo è un programma serio.
Serio.
E ci occupiamo delle piaghe dell'umanità.
Oggi ci occupiamo dei deboli.
Esatto, e non delle piaghe di decubito, di chi sta troppo seduto sugli aerei.
Ecco.
Allora, va buono.
Va bene così, dai.
Detto questo,
ci hai tentato. Come è andato il weekend?
Ma se tu mi chiedi come va, io ti chiedo come è andato il weekend. Mi pare normale.
Ragazzi, siamo completamente. Cioè,
è
ingovernabile la situazione. Anche perché dobbiamo riprendere. Io mi appello a te, ma
seriamente.
Cioè, dobbiamo riprendere le redini.
Allora, noi notoriamente abbiamo degli argomenti che sono dei pilastri della trasmissione. Uno di questi è la difesa dei più deboli. E oggi ritorniamo sull'argomento perché, come diciamo sempre, una società che non è in grado di difendere e di dare un minimo di assistenza ai più deboli non può essere definita una società civile,
democratica. Non è una democrazia compiuta, esattamente. E allora oggi partiamo sempre dalla famosa questione dei disabili, che è un nostro chiodo fisso, e guai a chi mugugna, perché ripeto che è un tema fondamentale. E comunque poi, insomma, avremo modo anche di parlare di altre cose, perché in questo momento, se non sbaglio, c'è una delegazione di questi disabili che è ricevuta all'ARS, e vedremo magari nel corso del programma se qualcosa accade.
Salta fuori magari.
Perché che cosa deve accadere? Si devono materializzare i soldi per tenere, per aiutare queste famiglie che hanno disabili gravi in casa, e non bastano i soldi promessi dal governo Crocetta che servono per un paio di mesi. No, serve qualcosa di più stabile,
strutturato. Ecco.
E la questione che mi fa rabbrividire è che ha scoperto oggi Giacinto Pipitone sul Giornale Sicilia, è che in realtà si scopre che da 8 mesi c'era chiuso in un cassetto un piano da 260 milioni di euro proprio per i primi aiuti ai disabili. È in pratica un piano che soltanto domani finirà all'esame della Commissione Sanità dell'ARS. La cosa incredibile è che questo piano aveva messo insieme una serie di risorse dell'assessorato alla sanità con quello della famiglia, e aveva una filosofia che è quella giusta, secondo me, cioè quella di affidare a una sorta di regia unica gli interventi di carattere medico-sanitario a favore dei disabili. Perché voi sapete che convogliare meglio gli aiuti bisogna capire anche da dove devono partire questi aiuti, perché il problema dei disabili gravi è un problema che riguarda sia la sanità sia la famiglia, proprio come entità anche assessoriali. La cosa incredibile è che questa ufficialmente, questa commissione sanità guidata da tale Pippo Di Giacomo non ha mai ricevuto il dettaglio della copertura finanziaria. In pratica questo piano è rimasto fermo perché mancava una firma, un parere, che è una cosa enorme, questo, per avere questo piccolo specchietto che sono 6 paginette con i dettagli, appunto, per capire come affrontare la realizzazione di questo piano, è arrivato in fretta e furia soltanto il 28 febbraio scorso, dopo che Crocetta si è presa la cazziata di Piff.
Ecco un dettaglio, ma la firma doveva essere di un consulente esterno? Ecco, chi doveva prendersi la responsabilità di dire sì, è fattibile, si può fare?
No, il il problema è che è stato preparato il piano e in realtà la commissione non lo ha mai esaminato. Okay. Lì il gioco è sempre di scaricabarile, ovviamente, perché chi ha fatto il piano si libera. Accade così.
Dice, tutti io vi ho trovato una soluzione, ora la dovete approvare voi.
La commissione, che ha il ruolo di esaminarlo, rileva la mancanza di una di un elemento che può essere più o meno fondamentale. È chiaro che la copertura finanziaria è una cosa. Base. Il problema è che fra diciamo la presentazione del piano e il rilievo mosso passa un'ora, possono passare due giorni. Anche se sappiamo che per transitare da un tavolo all'altro una pratica ci può mettere anche anni.
Sì, assolutamente.
Chi ha avuto a che fare con le questioni pubbliche sa benissimo che per avere una concessione, che so,
basta andare al SUAP un giorno.
Esattamente.
Basta andare per capire un po' la dinamica.
Esattamente. Possono passare anni, può anche non arrivare mai.
Se tu non solleciti, non arriva mai.
Perché sono difficili da leggere queste cose. Quindi
no, è il passaggio da piano a piano.
Soprattutto è un problema di altitudine. All'interno della carpetta, cioè se tu diciamo, il peso specifico di una pratica è quello legato al suo livello
al lievitare del foglio
stesso nella carpetta dove ci sono altri 100 o 10 o 1000 fogli. Il problema è che spesso anche quando ci sono soltanto 10 pratiche la tua pratica può anche essere destinata a rimanere sempre alla fine.
Certo, se è l'ultima rimarrà per sempre là
perché manca una firma e siccome manca la firma il funzionario dice per me non
posso lavorare
bene. Non è che prende la pratica e
la porta a chi dovrebbe firmarla
dice per favore mi dai una risposta entro 10-15 minuti perché quello
più o meno.
Come si fa? Ecco, quando poi in realtà questo è l'ordinario e non c'entra non c'entrano i partiti politici, c'entra proprio la macchina della burocrazia che è una tragedia. Chi ha mai impattato contro queste cose sa che
guarda, ti faccio un link che magari ti farà sorridere. Non so se avete mai visto il cartone animato Le 12 fatiche di Asterix. La prova più difficile è quando lui deve ottenere un lasciapassare dal palazzo della burocrazia. Non ci riesce mai. Poverini, diventano pazzi tutti perché così la burocrazia è proprio una brutta bestia da trattare.
È esattamente così. In realtà, soprattutto quando si tratta di problemi di grande urgenza come questo dei disabili, bisognerebbe usare proprio avere una cabina di regia che gestisce una sorta di assessorato all'ottimizzazione. Ecco, in un futuro io potrei prevedere questo.
Quindi?
No, assolutamente.
Il discorso sembra tale.
No. Cioè, a qualunque livello, a livello comunale, regionale, l'assessorata all'ottimizzazione dovrebbe essere proprio una struttura che serve a una sorta di...
Una task force,
una sorta di piccolo capostazione, cioè che gestisce lo smistamento nei vari binari.
Che coordina i vari reparti.
Esattamente. Del resto esistono, per esempio in alcune aziende in cui ho lavorato e con le quali collaboro attualmente, esistono i capistaff e la figura del capostaff è proprio quello di evitare che una pratica si blocchi perché o qualcuno se la dimentica o perché mancano dei passaggi fondamentali. C'è anche da registrare la risposta di Mattarella che ha chiesto dopo il video di ieri, ma è chiaro che Mattarella anche grazie al suo ruolo poco può fare.
È un po' come il Papa che fa l'Angelus,
esatto, è un Papa un po' più soporifero, questo, cioè,
un Papa più buono ancora.
Sì, no, sì, è talmente buono che da far calare il sonno. Questo è il nostro aggiornamento sul tema disabili e speriamo che magari più avanti aggiungano altre dare altre indicazioni riguardo all'incontro che si sta svolgendo.
La domanda è: se Giacinto Pipitone del Giornale di Sicilia ha scovato questo documento dentro un cassetto, ma perché alla regione invece nessuno l'ha aperto mai questo cassetto?
È il motivo per cui esistono i giornalisti, probabilmente. Non l'hanno trovato su Facebook, ecco. Va dato merito, evidentemente, a Giacinto di essere stato particolarmente, diciamo, attento a questa storia. L'altro tema,
possiamo introdurlo già adesso.
Possiamo introdurlo anche adesso, sì. Perché c'è sempre. È un tema un po' più delicato. Perché dobbiamo tornare alla questione del clochard. Okay. Clochard arso vivo, quella tremenda tragedia che abbiamo già di cui abbiamo già discusso ieri, che però si porta presso anche oggi
un bagaglio di commenti.
Un paio di scie, secondo me, interessanti da analizzare. Però forse è bene
subito dopo
che
la
lo
pausa,
facciamo dopo la pausa.
Analizzeremo un po' l'eredità, per dire anche psicologica, dell'evento dai giustizialisti, e il giustiziere quindi parlerà dei giustizialisti,
esatto.
E quelli troppo buoni che magari vorrebbero un mondo perfetto, utopico. Insomma, approfondiremo qui al giustiziere con Geri Palazzotto.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, a bullet from the door, helpless I surrender, shackled by your love, holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love, it was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you, about you. It was almost love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone, knowing that we nearly fell. So far now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love, it was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you, about you. I reached out for your hand when the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you.
il nuovo pezzo.
È il suo nuovo, questo è Skin di Rag & Bone Man. Tremava dall'altra parte Alex perché pensava che lo disannunciassi annunciando un altro artista, ma in realtà è lui. È Rag & Bone Man. E questo invece è il giustiziere con Jerry Palazzotto. Abbiamo parlato di disabili nella primissima parte appunto della trasmissione, mentre adesso ci concentriamo su una figura che non so se a questo punto definire una figura di spettacolo, una figura politica, che in questo momento no, è qui a Palermo.
Ah no, aspetta, quello dopo.
Quello dopo.
Riprendiamo le fila. No, prima di parlare delle amministrative, perché ovviamente danno
un passaggetto.
L'avevi detto tu.
Prima
una cosa seria.
Il discorso di cronaca.
Esatto, perché eravamo rimasti al clochard.
Marcello, oggi, ieri ci sono stati funerali.
Sì, ci sono stati funerali e poi c'è stata questa omelia di questo parroco che tanto per avere idea di chi è il parroco della famosa omelia mafiosi
inchinatevi,
vi perdono ma vi dovete inchinare, insomma si chiama Rattoballi ed è appunto quello che fra l'altro sorreggeva e un po' ispirava la vedova Rosaria Costa quando ci furono quei terribili momenti del funerale. E allora, comunque è un prete che ama le omelie pubbliche, ecco, diciamo così, quelle belle, diciamo,
con concetti toste, molto forti,
sì,
che,
esattamente, che
cioè,
ama anche l'effetto in questo senso. E ieri appunto in questa omelia per salutare appunto il clochard arso vivo in Via dei Cipressi, lui a un certo punto ha partito con una filippica accusando i politici della morte, di avere dimenticato eccetera eccetera. Allora io credo che proprio in questo caso specifico la politica non c'entri assolutamente nulla,
niente.
Proprio perché abbiamo esaminato più volte come funziona questa storia, cioè quest'uomo dormiva per scelta in strada, lo dicevi poc'anzi tu fuori onda,
magari non per opportunità, nel senso che comunque avrebbe avuto la possibilità di uno stallo presso un appartamento che restava vuoto a quanto apprendiamo, però preferiva stare lì perché poi tutte le sue attività legate all'elemosina, alla richiesta di denaro come offerta, erano legate a quel territorio, mentre questo appartamento era distante, ecco.
Esattamente, oltretutto, perché diciamo dobbiamo parlarci chiaro, cosa c'entra il disagio diciamo economico in un delitto come questo? Questo è un delitto, come dicevamo ieri, dettato dal male assoluto, se vogliamo, anche ci saranno le perizie psichiatriche ovviamente, dettato dalla gelosia folle, dettato da una cattiveria incolmabile, cioè cosa c'entra in questo caso la politica? Non c'entra assolutamente nulla per quanto mi riguarda. Poi, ovviamente, se si fa, come è giusto che si faccia, l'esame delle periferie abbandonate, dei sud, del sud, di quello che vogliamo, allora è chiaro, ma quello sicuramente non è. Questo non è l'ambito, no? Cioè, tu stai salutando un uomo, un povero uomo che è stato ammazzato da un altro povero uomo nel metodo più barbaro che esista, in una città che è solitamente includente, che non ha diciamo grandi,
non ha mai mostrato di queste intemperanze,
cioè, nel senso che appunto è una città che solitamente, perché con tutti i problemi che ha e con tutto quello che ha visto di tremendo, di cruento, comunque sicuramente non ha questo tipo di emergenza. E soprattutto lo dico proprio col cuore in mano, che cosa c'è di disagio sociale in un omicidio di follia pura? Cioè, forse se appunto al posto di una catapecchia ci fosse stata una casa popolare, magari la gelosia sarebbe esplosa meno oppure dopo. Secondo me è
considerando il movente, la vicenda, il fatto che fosse un senzatetto è ininfluente in questo momento.
Secondo me sì.
Sposta solo il luogo dove è successo il fatto e basta.
Secondo me sì. L'altro diciamo argomento che si sviluppa sempre sulla questione del parroco è quello legato al diritto di difesa dell'assassino. Ora io magari, diciamo,
potresti sembrare impopolare, però
no, dico, chiedo anche a voi, perché magari il giustiziere ogni tanto, diciamo, ha bisogno anche di un, un sostegno.
Posso dirti la mia: in un paese democratico i momenti più bui si vedono quando, oltre al fatto quando non si dà assistenza ai disabili, quando viene meno la difesa del colpevole. Cioè, per dire, nell'Italia post-fascista chiunque era tacciato di essere vicino o di essere stato vicino ai fascisti veniva messo un muro e fucilato, senza un avvocato, senza niente. E quelli sono i momenti più bui, probabilmente. Sì, cioè, quando non si consente la difesa anche a chi è colpevole, lo sai per certo.
Infatti io non capisco, cioè, si è sviluppato ieri anche questo quest'altro flame, sì, diciamo,
contro gli avvocati che difenderebbero,
sì,
poi contro, colpevoli.
Io, infatti, credo che siano due avvocate donne, fra l'altro molto brave, dicono. Però, per carità, cioè, abbiamo difeso Brusca, cioè Brusca ha decine e decine di omicidi alle spalle. Ora, per carità, dico, cioè, è uno che ha ammazzato un bambino che lui aveva allevato, è l'uomo che ha schiacciato il telecomando della strage Falcone, è l'uomo che sta dietro i delitti più efferati. Per carità, l'abbiamo difeso perché la legge esiste. E decidiamo che, siccome siamo di fronte a un pazzo scatenato, a un criminale, a una persona probabilmente con un disagio psichico abissale, questo però saranno ovviamente le perizie a stabilirlo, allora, siccome siamo davanti a una situazione del genere, decidiamo che forse è inutile affidare una difesa a questa persona. Ora, dare aria ai denti, come si dice, è sempre uno sport, cioè uno sport che non ha controindicazioni, diciamolo chiaramente.
Non si fa male a nessuno.
Esatto, non si fa male a nessuno. Però c'è un limite. Allora, secondo me, dobbiamo cominciare anche qui a prendere le distanze da certe scemenze e a farle notare. Cioè, tutto qui, senza nomi, cognomi.
Vabbè, basta farsi un giro su Facebook.
Esattamente.
Diciamo.
Ma diciamo, devo dire che questa, fra l'altro, è una corrente di pensiero che ho sentito anche al di fuori di Facebook. Sì. In giro per cose mie, mi è capitato di ascoltare dialoghi tra persone che non conoscevano, proprio che andavano comunque su questa,
in quella direzione.
In questa direzione. Cioè, il tema della legge del taglione. L'occhio per occhio, dente per dente, anzi, come ho scritto oggi, occhio per occhio, canino per canino, cioè questa cosa di dover lacerare per forza le carni perché così la soddisfazione è migliore, è una cosa che è pericolosa esattamente come il suo opposto, cioè come il perdonismo.
Che a volte si scatena senza motivo su altri casi di cronaca.
Sì, anche
non
io
si spiega.
Bravissimo. Cioè, quelli che dicono, per esempio, l'assassino in questo caso è merita la stessa, diciamo, compassione che merita la vittima. No,
ma
in
no,
questo caso
no,
no, assolutamente no. Qui il discorso si potrebbe allargare e io vorrei muovermi sempre con una cautela. Sì, cautela, perché un tema di discussione, credo che l'avete affrontato anche voi stamattina, è quello legato sempre appunto a temi di violenza metropolitana, sì, quello, diciamo, dell'eccesso
di
legittima difesa, la famosa
la
storia,
legge italiana, che è veramente sul filo tra la legge,
la storia del ristoratore
che ha ucciso un ladro moldavo, e addirittura era stato condannato fino al secondo grado a pagare 300.000 euro di risarcimento
alla famiglia del ladro, sì,
esattamente. E poi questo è stato
la Cassazione
assolto,
ha letteralmente assolto perché l'imputato perché il fatto non sussiste, e di fatto sta scrivendo una legge che non c'è,
e soprattutto sta entrando anche a gamba tesa nella vicenda di questi giorni, sì, con il ristoratore che ha ucciso il ladro che,
esatto,
che aveva sorpreso, l'ha ucciso a fucilate. Lì ci sono delle cose che non tornano. L'Aggi ha fatto una bellissima scheda su cosa non funziona nella storia, soprattutto il fatto che, a quanto riferisce un testimone, i colpi esplosi non sarebbe uno, ma sarebbero due. E allora il secondo colpo tradirebbe, diciamo, un'incongruenza, perché lui dice di aver sparato mentre sì. stava cadendo o qualcosa del genere. Lì c'è anche un incredibile buco nelle indagini. Perché? Perché sarebbe facile accertare quanti colpi ha sparato il fucile se il fucile non fosse stato restituito al proprietario dopo la prima analisi e non fosse stato scaricato dal proprietario, che l'ha pulito e l'ha riposto.
A quel punto non ha più molto senso.
Esatto. E lì c'è sempre in agguato, come ci dicevamo fuori onda prima, il
la
rischio,
deriva,
sì,
deriva.
La deriva, diciamo, fascista. Che è una deriva che mi fa vergognare.
È un attimo, ti immedesimi nella persona sì. che vede violato il proprio appartamento, la propria casa.
È così.
E in un attimo diventi fascista, c'è poco da fare.
Cioè, è così. Cioè, tu sei a casa. Facciamo questo discorso, perché è un discorso che siamo fatti tutti.
È notte.
È notte. E allora, sei tutte a casa, le persone all'ascolto, so per medesimi. Certo, sì. E so per certo che questo discorso lo hanno fatto. Però lo hanno fatto così, in maniera quasi inconfessabile. E allora, senza voler giustificare niente, facciamo questa cosa.
Cioè, tu sei a casa, è notte, sai che c'è tua moglie che dorme, ci sono i bambini magari al piano di sotto perché è una villetta.
Lui addirittura aveva i nipotini.
I nipotini. No. Quindi ci sono persone indifese per casa. Sai per certo che qualcuno è entrato e tu hai un'arma nel comodino. Cosa fai?
Esattamente.
Cioè, tu non puoi, secondo la legge italiana, pesare se questa persona è armata. Non è armata. Che intenzioni ha? Se ha intenzioni bellicose, se ha visto che la casa è abitata e allora sta abbandonando la casa, non puoi fare queste valutazioni al buio. Sai che c'è una persona che potrebbe essere armata dentro casa tua.
Dovresti fare come si usava una volta, alto là, chi va là.
Al checkpoint.
Cioè, esatto.
Io più che altro mi chiedo, ma al buio, appunto, non è che puoi anche rivelarti? Perché magari quella persona che è entrata in casa, si è introdotta, non sta, tra virgolette, facendo nulla di male ancora, perché pensa che tu stia dormendo. Nel momento in cui tu ti riveli, è ovvio che ti attacca.
Ragazzi, se tu sei a casa, appunto, è una persona ti entra dentro in casa,
Non è per salutarti,
non
ecco.
È per salutarti, è l'incubo,
o farti una
incubi.
Sorpresa, ecco.
Io sono state notti nella mia vita, e vivo in una casa, toccando ferro, abbastanza sicura, in cui ho sentito un rumore, io sono saltato in aria, sì, non sì. ho armi, non avrei mai armi, perché so che se dovessi prendere un'arma dovrei usarla, perché altrimenti sarei uno scemo,
che te la compri a fare,
o un incongruente, o al contrario vivrei con questo senso di colpa perenne, perché avere l'arma a casa e non usarla, e magari la storia finisce male per te o per chi ti sta accanto, tu l'arma la usi poi contro di te perché sei un cretino.
Dici, ma io potevo difendere
esattamente. E allora l'incubo di avere qualcuno che ti entra in casa è un incubo frequente e ricorrente, ci riguarda tutti noi.
Tra l'altro credo che scateni reazioni proprio ancestrali dentro di noi, non controllabili.
Bravissimo. La cosa che chiedo è: chi di voi avrebbe la freddezza di calcolare i rischi previsti dalla legge? Questo.
338-625-2521 per le risposte più serie che avete a disposizione, perché qua si parla finalmente di una cosa veramente seria.
Noi parliamo sempre di cose serie.
Ma questa qui è proprio un appello.
Te lo dico prima di lui.
È proprio un appello alla popolazione, proprio serissimo.
Rimediamo subito dopo la pausa qui al giustiziere, dai.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
Ho visto un tramonto magnifico, ho visto il sole con occhiali a specchio, ho visto imbecilli che pensano in grande, ho visto un elefante, ho visto una macchina rossa lucente, ma una bici più sobria ed elegante, ho visto che non c'è una strada. Solamente guardando gli occhi della luna, so come i tuoi, come i tuoi, come i tuoi. Della luna e delle stelle, io mi stupisco sempre. Della gente che lavora per niente, io mi stupisco sempre. Della neve di dicembre, io mi stupisco sempre. Della saggezza delle piante, io mi stupisco sempre. Ho visto il Papa pulito in carne, ho visto che il sole non sorge sempre, ho visto che i soldi da soli sono niente, ho visto un serpente, ho visto durare la notte un anno,
ho visto gridare parole sante, ho visto un cane che non ci sente, ho visto che dipende guardando gli occhi della luna, sono come i tuoi, come i tuoi, come i tuoi, della luna e delle stelle, io mi stupisco sempre, della gente che lavora per niente, io mi stupisco sempre. Della neve di dicembre, io mi stupisco sempre. Della saggezza delle piante, io mi stupisco sempre. Della luna e delle stelle, io mi stupisco sempre. Della gente che lavora per niente, io mi stupisco sempre. Della neve di dicembre, io mi stupisco sempre. Della saggezza delle piante, io mi stupisco sempre.
Da vicino come Armstrong, ho visto vite finire schiacciando un tasto, ho visto uccidere gente per fare il castro, ho visto Cuba prima che morisse Castro, ho visto un prete vestito come alabastro parlar di fame ma senza saltare un pasto, ho visto saltare file, saltare nervi e far saltare l'impasto, ho visto nessuno parlare seduto a un locale pieno di gente, lo giuro che ho visto una macchina andare con dentro qualcuno, con dentro niente, ho visto collane far molta più luce di quanta ne produce chi le porta, ho visto che chiunque dimentica il bene, ma se fai del male se lo ricorda.
E questo è solo un gioco,
e questo è solo un gioco,
in cui non dice nessuno,
in cui non dice nessuno,
con un grandissimo tifo,
con un grandissimo tifo,
diffuso per il globo,
diffuso per il globo.
E questo è solo un gioco,
e questo è solo un gioco,
in cui non dice nessuno,
in cui non dice nessuno,
con un grandissimo tifo,
con un grandissimo tifo,
diffuso per il globo.
Yeah. Gli occhi della luna, Jake La Furia con gli Ex Otago qui a Tutto a Posto. No, 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 al giustiziere, sempre su
niente
Radio Time.
È completamente andato.
Completamente andato.
È l'amore.
Domani.
Esatto, esatto, esatto.
Io allora, farei, diciamo, gli darei due turni di riposo come minimo.
Dopodiché,
cioè, squalificato.
Poco fa ha detto che finalmente parliamo di cose serie. E voi vi dovete meravigliare com'è che io non dica nulla.
Cioè, infatti, è vero, è vero. Poi, però
finalmente abbiamo parlato di disabili. Cioè, è un gaffer vivente, capito?
Vabbè.
Ora siamo a Tutto a Posto.
Va bene così.
Ora allora, i messaggi che ci sono arrivati.
Oh, io mi incrocio le dita che sa cosa esce.
No.
Leggili
allora,
tu, ma
seri. Allora, l'altra volta con il vento forte che c'è stato, una pianta del balcone è caduta rompendo una finestra. La prima cosa che ho fatto distinto alzandomi dal letto è stato prendere il lume di ferro e correre verso la stanza dei bambini per difenderli. Ero convinto che qualcuno fosse entrato dentro casa. La prima cosa che pensi è difendere i tuoi cari, non pensi alle conseguenze. Questo
è uno
dei messaggi che ci è arrivato appunto durante la pubblicità. Un altro messaggio che appunto continua a pensarla un po' come la pensavamo noi prima che ritornassimo qui. Allora, qua non si tratta di usare un'arma in modo improprio, perché si può uccidere anche a mani nude. Il problema sta forse nel fatto che la legge non ci consente la difesa all'interno delle proprie mura domestiche. Metti in una posizione tale da non poter difendere la propria famiglia.
La legge è un po' complessa, non è così proprio, cioè c'è un problema, diciamo, di legittima difesa che è complicatissimo.
È la posizione che comunque emerge.
Va provato comunque, tu sei in una situazione di grave pericolo imminente, cioè è complicato.
Sì, diciamo. Prego. Che il filo, sì, che divide dalla legittima difesa alla difesa colposa è sottilissimo.
Sì, signore.
Si passa all'eccesso di difesa colposa, si chiama così il reato. È veramente sottile e quindi non è applicabile, più che altro perché non si può in quei momenti valutare.
Stai continuando con i messaggi?
No, dico, la linea un po' che emerge da tutti i messaggi, perché ne sono arrivati diversi, è comunque: se dovessero entrare a casa mia, io non conosco altre soluzioni, o lui o noi.
Infatti, chi mai potrebbe dire, la mia domanda, quella che ha innescato, diciamo, queste reazioni, ovviamente è una domanda
retorica,
diciamo, provocatoria. Chi mai davanti a una situazione del genere prende, diciamo, il codice penale alla mano?
Questo lo posso fare, quello
vediamo. Sì, allora, mentre ci sono i ladri in casa, io posso A, sparare, B, prendere un coltello e ferire a un braccio, evitare il contatto, mi chiudo in bagno sperando che la porta regga, è chiaro che sono i momenti in cui tu normalmente decidi della tua sorte e in cui l'adrenalina ti massacra, ovviamente, e ti governa soprattutto. Nello specifico sappiamo benissimo che è troppo, troppo facile giudicare a colpo freddo in questo caso, e mai metafora fu più azzeccata, perché quando si tratta di colpi, in questo caso, diciamo, l'unico modo di giudicare è il colpo freddo, però insomma dobbiamo sempre tener conto che questa, diciamo, corsa alle armi, questa corsa all'autodifesa è un modello americano perdente. Sì. Non a caso voi ricorderete che Trump, per esempio, che vuole armare gli americani per combattere il terrorismo, dimentica che i morti per terrorismo in America sono infinitamente meno di quelli causati da criminali
conflitti a fuoco normali
e folli del suo paese.
Sì.
Quindi, cioè, il primo muro lui dovrebbe costruirlo attorno alle armerie, anziché perché la realtà
lo dice la statistica, i numeri lo
esattamente
dicono.
Una battaglia che aveva tentato di fare il suo predecessore Obama era quello, insomma, di cercare di disarmare un po' l'America. Non so se avete visto voi quel bellissimo documentario, si chiama Bowling in the Columbine,
di Michael Moore,
dove con lo stile di Michael Moore, che è uno stile spesso discutibile perché lui è uno che ama molto la forzatura, è uno, insomma,
è poco corretto politicamente,
è poco corretto, però lui mostra, ed è proprio il documentario fra l'altro che lo consacra ai grandi onori, diciamo, sì, delle cronache internazionali, mostra cosa ci sta dietro alla famosa strage della Columbine, dove un ragazzo fece centinaia di morti.
Sì.
E lui entra proprio nell'America più profonda e va a vedere come l'americano tipo è un americano che è orgoglioso di imbracciare il suo fucile, è orgoglioso di avere una giustizia che è sua. Io ho girato un po' l'America e ho fatto una parte di America, soprattutto questa nord-orientale, dalla parte di Chicago a salire, dove in realtà, discutendo la sera, fermandomi a chiacchierare, che io sono un chiacchierone comunque, diciamo, parlo anche gratis, quindi nei bar con questi, subito la prima discussione era: ma qui siamo in ambiente repubblicano o democratico? Ovviamente io con la fortuna che ho mi trovai soltanto
repubblicani,
esattamente, che contestavano una linea morbida a Obama. Però l'americano tipo è quello che ha votato Trump. Cioè, Trump non è figlio di un imbroglio elettorale. Trump è figlio di un'elezione reale. E il discorso sulle armi è proprio è calzante. Perché? Perché l'esigenza di difesa, l'esigenza di autodifesa è qualcosa di ancestrale, è qualcosa che sta dentro di noi.
Sì.
Io posso essere comunista o salviniano, grillino o votare per Ismaele Lavardera, cioè essere tutto, ma non, sicuramente è quasi impossibile che io ricavi dalla mia posizione politica una posizione, diciamo, avversa all'autodifesa. Non esiste. Per questo dico che è un terreno di scontro molto molto complicato.
Sì, diciamo che poi abbiamo preso, diciamo, delle posizioni che sono veramente opposte, quella in italiana e quella poi americana, che è fin troppo leggera, ecco.
È esattamente così. Mi sembra che abbiamo finito.
Direi proprio di sì, e come ogni volta ne lasciamo argomenti per strada, perché vedo che è una marea di appunti che però utilizzeremo in altre situazioni.
Sì, abbiamo temi per le prossime
per sei mesi,
6-7 sì. puntate, diciamo.
Questo va a chiudere l'appuntamento di oggi col giustiziere Jerry Palazzotto, che tornerà puntuale questa sera in replica dalle 21 alle 22, poi domani sempre in replica dalle 5 alle 6 del mattino.
Mentre un nuovo appuntamento col giustiziere è domani dalle 12 alle 13, sempre qui su Radio Time
Top City
Radio.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.